La settima ossessione. Cinema e dintorni con Daniele Marsiglia e Vito Piazza.
Buonasera alle 18.06, questa è Nova Radio e questa soprattutto è la settima ossessione. Siamo arrivati alla puntata numero 23 di mercoledì 1 marzo 2023. Il tempo corre inesorabile, ma noi ci siamo sempre come ogni mercoledì pomeriggio. Oggi è una puntata bella, densa di avvenimenti, tanti film di cui vi daremo conto appunto in questa ora che passeremo insieme qui su Nova Radio. Quindi io vado subito a salutare il nostro primo ospite, che è Damiano Panattoni. Buonasera Damiano.
Ciao Daniele, ciao, ben trovato.
Ciao Damiano, grazie di essere con noi anche questo freddo pomeriggio. Non so a Roma, sai, con Manuela facciamo sempre
freddino, infatti basta pioggia, vogliamo la prima.
Vogliamo la primavera. In teoria oggi il 1 marzo comincia la primavera meteorologica, però quella
sì,
stagionale
però
ancora ad ancora avvenire. Saluto e ringrazio come sempre il nostro tecnico Stefano Patrizio, che mi dice di allontanarmi dal microfono. Ancora tanto da imparare come speaker radiofonico. Lo ringrazio e lo saluto. Allora, caro Damiano, come si dice, bando alle ciance, cominciamo.
Eccoci.
A parlare dei due film double feature, come dicono gli americani, no? Ti ricordi, c'erano i cinema che proiettavano due film uno di seguito all'altro. Noi invece ne parliamo di due film che sono un po' i film di punta di questo weekend che ci aspetta. E cominciamo da il titolo italiano, che è il nuovo lavoro di Sidney Sibilia, che molti conosceranno per quella trilogia di Smetto quanto voglio, quando voglio, che ebbe tanto successo, soprattutto il primo capitolo, e torna al cinema con una storia che, insomma, come il precedente, l'incredibile storia dell'Isola delle Rose, riporta a conoscenza a storie che magari sono cadute un po' nel dimenticatoio, ma che insomma sono soggetti cinematografici belli e pronti,
sì,
direi, in qualche modo. Il film si chiama Mixed by Harry, esce domani in più di 350 copie. Raccontaci un po' di che cosa parla questo Mixed by Harry.
Sì, come all'Isola delle Rose, appunto, questo Mixed by Harry va a rintracciare una storia italianissima, tra l'altro, che magari non tutti conoscono, non tutti conoscevano. Io, nel mio caso, non conoscevo questa figura, Enrico Frattasio Napoletano di Forcella. Anzi, vi dico, se non conoscete la sua storia, andate al cinema, vedete il film e poi magari andate a scoprire un po' il resto, insomma, le varie dinamiche. Cercate di non leggere prima cosa è successo ad Enrico Frattasio, perché, ripeto, se non lo conoscete sarà una sorpresa. In brevissimo, appunto, siamo a Forcella, metà fine anni 70, metà anni 80, poi passando, facendo un salto in avanti, questo Enrico, terzo di tre fratelli, appunto, ha la passione per la musica, lavora in un negozio di apparecchi elettronici, quindi radio, giradischi, ci sono anche i vinili, insomma lui è appassionato di musica ed è un po' il beniamino del quartiere, perché crea delle compilation su musicassetta eccezionali, insomma sono molto richieste. Quando il negozio di musica chiude, che succede? Non ha più entrate economiche, quindi deve darsi da fare in qualche modo, e decide che il suo hobby, quello di DJ e appunto creatore di playlist, in un certo senso ha inventato, Rico Frattasio ha inventato le playlist, poteva essere in qualche modo remunerativo, e quindi mette su letteralmente in piedi una sorta di giro illegale, insomma il periodo era abbastanza di passaggio, quindi il confine tra legalità e illegalità era molto sottile, non c'era una vera e propria legge che tutelasse al 100% poi i diritti d'autore. Frattasio ha messo su questa sorta di impero leggendario a Napoli, tuttora Frattasio è un'icona quasi, insomma, citata quasi come Maradona, ed è divertentissimo il film, o meglio molto interessante scoprire le dinamiche che hanno portato poi a far sì che Mixed by Air diventasse un marchio vero e proprio, in un certo senso un marchio, con Enrico e gli altri due fratelli, Peppe e Angelo. Non vorrei continuare troppo a raccontarvi, perché ripeto, è una storia vera, però non parliamo di una storia così celebre, e quindi insomma come dire, lo spoiler è relativo. Personalmente non la conoscevo, molte altre persone comunque, insomma, con cui mi sono confrontato non conoscevano la storia di Enrico Frattasio, quindi è un film anche molto sorprendente, e poi anche un film estremamente cinematografico, perché Sibilia qui dimostra ancora una volta di saperci fare. È un regista pop, è un regista che sa dove mettere la macchina da presa, sa gestire molto bene gli attori, sia gli attori sconosciuti, perché qua il protagonista è un ragazzo sconosciuto, probabilmente dal suo primo ruolo, forse sbaglio, Luigi Doriano si chiama, e intorno a lui poi abbiamo Francesco Di Leva, Cristiana Dall'Anna, e soprattutto abbiamo Fabrizio Gifuni in un ruolo davvero sembra scritto su misura, appunto, per Gifuni, è un ruolo molto divertente, arriverà, insomma, circa a metà film, dura circa un'ora e cinquanta il film, alla metà arriva Fabrizio Gifuni, e devo dire, insomma, il film poi da lì prenderà una piega diversa, si cita Sanremo, insomma, merita davvero.
Fabrizio Gifuni è uno, insomma, dei migliori talenti attoriali del nostro paese, possiamo dirlo senza ombra di dubbio. Sei d'accordo?
Sì, assolutamente, e qui dimostra davvero di essere un attore versatile, impegnato con Esterno Notte, e meno impegnato, o meglio più frivolino, più gigionesco, se vogliamo,
più leggero
in Mixed by Henry. Però regala dei momenti e degli sguardi, anche davvero solo con gli occhi, è un attore pazzesco, e quindi Sibilia bravissimo,
bravo.
Davvero nel mantenere l'umore del film. Poi c'è questa napoletanità dirompente che è irresistibile, cioè ti coinvolge dall'inizio alla fine.
Del film Sidney Sibilia ha detto che Mixed by Air è un film sul sogno americano ma ambientato a Napoli.
È una bellissima chiave, una lettura straordinaria, perché se riflettendo, poi appunto chi vedrà il film, mi auguro più persone possibili, si accorgerà che oggi si parlano di algoritmo, playlist, Spotify, eccetera, eccetera. Ragazzi, era già tutto scritto grazie a Enrico Frattasio. E lui, come tante altre persone che magari sono arrivate nell'intuizione di roba che ha rivoluzionato il mondo musicale, culturale, sociale, però magari non se ne è resa conto, perché non aveva i mezzi per rendersene conto in un certo senso.
Certo.
Una sorta di visionario, Enrico Frattasio, nella sua, diciamo, illegalità tenera, per certi
in buona fede, dici, anche se poi è stato 4 anni e mezzo in carcere, leggo.
Sì.
Senza fare spoiler, comunque si parla di una storia.
Sì, no, ma in verità poi l'inizio, proprio partiamo dal carcere.
Si parte dal carcere. Adesso il vero Enrico, che è nato il vero Enrico Frattasi, è nato nel 72, non fa più il DJ, ma ha una piccola azienda di scatole. Leggo.
Ha un'azienda di scatole, esatto. Però fa ancora un po' il DJ.
Un po' lo fa.
Ancora un po' lo fa.
Più per hobby.
Più per hobby, che ti dico che secondo me dopo questo film arriva davvero la seconda possibilità.
Dici il riscatto arriverà?
Sì, secondo me sì.
E mi piace anche sottolineare una cosa che ha detto Sidney Sibilia, il regista, in un'intervista sull'ultimo numero di Film TV, dove dice sarebbe stato difficile fare un film sulla musica digitale, cioè un film che parla magari di una storia pressoché analoga a quella di Frattasio, però con la musica digitale. Qui invece c'è una musica su un supporto fisico, come era una musicassetta, e quindi tutto è molto più cinematografico.
Sì, assolutamente è estremamente cinematografico. Poi è una storia che si presta perfettamente ad essere rappresentata al cinema. Credo che una vicenda del genere sarebbe stata già poi, no, negli Stati Uniti si parlava dei sogni americani, eccetera, sarebbe già stata battuta dal cinema, dalla serialità, anche se vogliamo, in qualche modo. Ecco, noi abbiamo delle storie e vanno un po' scoperte, in un certo senso. L'Isola delle Rose era una storia, Mixed by Harry è una storia. E quindi anche il coraggio, no, la visione nel portarle al cinema e dire che sì, ok, le grandi narrazioni non arrivano solo dagli Stati Uniti, ma anche noi abbiamo le nostre assurdità che possono diventare,
esatto, cinema. E il film è distribuito da 01, esce domani nelle sale cinematografiche. Credo ci sia anche Netflix di mezzo, oltre a Groenlandia di Matteo Rovere, che produce ha prodotto tutti i film, sì, di Sibilia.
C'è Groenlandia, insomma, che davvero, sì, non sbagliano praticamente mai, non sbagliano mai, e quindi sinonimo di qualità.
Sì,
c'è Netflix di mezzo, non so se prima o poi, ma probabilmente
il film finirà
poi che prima, però il consiglio è a vederlo al cinema.
Certo,
andare a vederlo al cinema.
Andate a vedere al cinema. Tra l'altro sono usciti anche i dati di incasso italiani a febbraio, insomma non ci sono buone notizie in questo senso.
Non ci sono buone notizie. Poi è molto molto spilenta a un certo punto di vista, perché ormai le persone sono tornate a fare qualsiasi cosa tranne andare al cinema.
Quello proprio è una cosa, però vabbè, noi nel nostro piccolo cerchiamo di tenere accesa, come sempre, noi io con la radio, tu con la scrittura sul web, i nostri colleghi, eccetera, in tutti i modi possibili, l'attenzione sul cinema, sui film che escono, insomma, sulle proposte del fine settimana. Ci ascoltiamo il trailer di Mixed by Harry, poi voltiamo pagina perché dobbiamo parlare di un altro film. Resta con noi.
Vai.
A me piace fare le compilation. Lavoro in un negozio di dischi.
E che fai, il consulente musicale?
Facciamo conoscere ancora più musica e guadagniamo ancora più soldi.
E chi cazzo è che si compra 5 miliardi di lire in cassette vergini?
Rischi zero e diventiamo ricchi, noi e voi.
Ci sbatto in galera, non ti faccio scendere!
Il giro d'affari è diventato importante. Quanti fratelli siete?
Non siamo due, siamo tre.
Tutti voi tre, Mixed by Harry.
Tecnicamente tutti e tre, soprattutto se parliamo in termini societari.
Vai, Harry, che cazzo è?
E lui, no.
Mixed by Harry!
Tieni un modo strano di fare il DJ. Mi piace.
Siete la prima etichetta discografica in Italia.
Questi ci vogliono fare la guerra e noi ci prepariamo a vincerla, mo la guerra.
Ascolto, Io volevo solo fare il DJ.
Ok, adesso parliamo invece di tutt'altro film, Damiano, che esce sempre domani nelle sale cinematografiche, vanta la firma di un regista che è un premio Oscar, si tratta di Sam Mendes, il film invece si chiama Empire of Lights. Di che cosa parla?
Sì. Empire of Lights, tra l'altro, piccola parentesi, sì. Sam Mendes è grandissimo regista, ma anche purtroppo molto sottovalutato, ingiustamente sottovalutato. E com'è sottovalutato, come è stato sottovalutato e comunque anche accolto in maniera un po'
tiepida,
Empire of Light, appunto, dalla stampa statunitense. Va detto che è un film che nella sua sincerità, nella sua emotività, tenerezza, ha diversi punti un pochino dolenti, però Sam Mendes è bravissimo a ricostruire uno spaccato di inizio anni 80, siamo nell'Inghilterra di inizio anni 80, c'è Margaret Thatcher, insomma il cielo è molto livido, c'è l'austerity, insomma non è facilissimo, il razzismo dilaga, tra l'altro, insomma gli skinhead si aggirano sia nelle grandi metropoli, ma sia anche e soprattutto in provincia. E qui, appunto, per ricollegarci alla storia, siamo all'interno di questo cinema empire. Cinema Empire in cui la protagonista del film, Olivia Colman, interpretata da Olivia Colman, è la vice direttrice, una persona abbastanza complicata, diciamo, ha dei problemi sociali, ha un passato abbastanza complesso alle spalle, potrebbe avere un esaurimento nervoso non del tutto risolto, si chiama Hilary nel film, Olivia Colman, appunto, fa molto bene il suo lavoro, svolge molto bene il suo lavoro, lavora in questo cinema, ma non è mai entrata in sala a vedere un film, quindi questa è una delle prime curiosità, e che poi, appunto, affronterà Sam Mendes nell'economia dell'evoluzione del personaggio. E la situazione di Hilary viene in parte stravolta quando nello staff un nuovo addetto arriva, Stephen, un ragazzo afro che è molto più giovane di lei, che in un certo senso si legherà a questa donna, i due legheranno, stringeranno una sorta di amore, amicizia, il confine è molto labile in questo senso, e grazie a Stephen, Hilary, Olivia Colman, insomma, scoprirà degli aspetti di sé che non conosceva. Come detto, è un film molto tenero, è un film molto dolce, impulsivo per certi versi, tecnicamente eccepibile, secondo me. La fotografia, tra l'altro, candidata all'Oscar, Roger Deakins, la sua ennesima candidatura all'Oscar, rispecchia molto bene quel sogno lì, o meglio quella nostalgia, ma anche quella malinconia. È girato davvero in una sorta di parco giochi, alle spalle di questo cinema c'è un parco giochi, si chiama Dreamland, nel Kent, se non sbaglio, e scelto da Sam Mendes perché da quella spiaggia lì probabilmente, forse, William Turner aveva realizzato, insomma, alcuni dei suoi dipinti, quindi c'è un impianto visivo da questo punto di vista eccellente. E poi soprattutto è un film sul cinema, su quanto il cinema possa essere davvero arte curativa, in grado di ristrutturare anche un pochino chi, come il personaggio di Olivia Colman, ha a che fare con una realtà, come diceva Sorrentino, con stata la mano di Dio, una realtà scadente. Ecco, la realtà di Olivia Colman nel film è molto scadente, e grazie al cinema, dato per scontato da lei, perché è visto come un lavoro e non come un rifugio, quindi come una medicina, lei che cerca di vincolarsi dalle medicine che il dottore le prescrive, sfrutterà, appunto, l'arte cinematografica per capire qualche cosa in più. Tra l'altro c'è un personaggio molto molto bello, interpretato da Toby Jones, che è il proiezionista del cinema. Lo vediamo armeggiare nella cabina, e Sam Mendes indugia molto poi sulle bobine, sul proiettore, sulla luce che esce dalla cabina, appunto, sul meccanismo che c'è dietro, appunto, la proiezione, che da tecnica diventa qualcosa di astratto, se vogliamo, proprio sì, grazie alla luce. Ma che ha alcuni difetti, c'è forse troppo dentro e i passaggi sono sottolineati, sono solo raddosati, però anche un film di cuore, sinceramente, insomma, le critiche forse troppo
sono state
troppo
un po'
male,
generose. Devo dire che, insomma, il film forse era partito anche per dire la sua nella stagione dei premi, poi forse appunto questa accoglienza un po' fredda ha frenato questa sua corsa ai premi più importanti, però è comunque un film che si va a incastonare con molti altri dell'ultimo periodo, penso a The Fablemans, a Babylon, insomma, famoso...
Ignari, tu, James Gray con Armageddon Time,
esatto, esatto.
Sono parecchi,
sono molto, Bardo, Alejandro Gonzalez, sì, Ignari, tu, esatto, sono sì, tanti in questo periodo storico, esattamente. Va bene, Damiano, io ti ringrazio, grazie anche per gli straordinari che ci hai fatto.
Grazie a te, grazie,
ci sentiamo e ci vediamo anche presto.
Assolutamente,
ciao, 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 ciao.
Sta tornando dai meandri più profondi della mente di Mel Brooks Frankenstein Junior.
Dai vita, capito? Dai vita alla mia creatura! Dai!
Diventerà molto popolare.
Con Gene Wilder nei panni del dottor Frankenstein.
Si legge Frankenstein.
Peter Boyle nei panni de Il Mostro. Marty Feldman e Igor.
Mio nonno vede, lavorava per suo nonno una volta.
E sono certo che andremo molto d'accordo.
Oh!
Cloris Leachman e Frau Bluch. E Madeline Kahn e Elizabeth.
Cosa vuoi farmi? Non ho paura di lei.
Andiamo, Mosca!
Correte a vedere Frankenstein Junior. Ma non andateci soli. Dal 27 febbraio al 1 marzo, tutti al cinema per la Frankenstein Junior Night.
Sì! Può fare!
Morirete dal ridere. Frankenstein Junior Night, dal 27 febbraio al 1 marzo, solo al cinema.
Eccoci qua ancora in onda con la settima ossessione, alle 18:27. Vado a salutare Jacopo Fioretti. Buonasera, Jacopo.
Buonasera a tutti.
Ciao, ciao, ben trovato anche questa settimana dopo il tuo debutto della settimana scorsa qui alla settima ossessione. Allora, caro Jacopo, io ti ho scomodato, come mi piace dire, per parlare di innanzitutto di un film, possiamo definirlo cult, una commedia piena di tormentoni, di sequenze che hanno fatto la storia, di battute che sono entrate nel gergo comune ormai, e tra l'altro insieme forse a solo un altro film che è The Rocky Horror Picture Show, è uno di quei film le cui proiezioni sono davvero un rito collettivo dove la sceneggiatura più o meno si sa a memoria, no? E quindi si parla proprio con gli attori che sono sul grande schermo. Abbiamo ascoltato pochi secondi fa anche il trailer. Si tratta di Frankenstein Junior, che in occasione dei 50 anni dall'uscita in sala, era il 1973, torna appunto nelle sale in versione restaurata e digitalizzata, Frankenstein Junior, un film, insomma, che devo dire si presenta da solo.
Sì, un film che hanno visto tutti, o chi non l'ha fatto deve andare assolutamente a vederlo. Poi in sala è un'esperienza incredibile vedere Frankenstein Junior in sala, no?
Sì, assolutamente, certo, vederlo in sala, perché poi, insomma, la prima volta, immagino anche tu, non c'eravamo, non solo la tua età, ma io credo che tu sia più giovane di me, ma non c'eravamo, e quindi io ricordo di aver avuto proprio la VHS di Frankenstein, di Frankenstein Junior. Qual è la tua battuta preferita tra le tante di questo film? È difficile scegliere, però ce ne saranno, immagino.
Sì, abbastanza. Con un gergo moderno, forse se fosse uscito più di recente, abbiamo parlato di un film memabile, proprio per farci tutti quanti in memoria.
Esatto.
Beh, da quella del malocchio a quella improvvisata con Cloris Leachman, quella di Frau Blücher, sono battute, sono lupo lula, su tutte quante battute che sono rimaste nella nella storia. E poi è un film che si è deciso di non fare, no? Perché c'è nato da un aneddoto, cioè l'aneddoto della nascita di Frankenstein Junior è divertentissimo, perché è nato da un'idea di Gene Wilder e non di Mel Brooks, mentre giravano un altro cult, certo non come questo che è Mezzogiorno e Mezzo di Fuoco, Gene Wilder e Mel Brooks, e Gene Wilder ebbe l'idea di proporre di fare un film su Frankenstein a Mel Brooks, che non lo voleva fare perché era un film che hanno fatto tantissime volte, no? È stato riproposto specialmente nella prima metà degli anni 50, è stato più volte riproposto, fino a che tirò fuori questa idea di fare un film non su Frankenstein, sullo scienziato celeberrimo, ma sul nipote. E questa idea di farlo su Frederick o Frederick Frankenstein, che dicono, ha convinto Mel Brooks a fare il film. È ispirato molto al Frankenstein del 31 di James Whale, tant'è che presero proprio delle, se non mi ricordo male, non vorrei sbagliarmi, ma presero proprio degli oggetti di scena, perché Mel Brooks riuscì a ritrovare il leggendario scenografo del film di Whale del 31 e riuscì a riprendere dei macchinari per fare la parte del laboratorio, per esempio, in Frankenstein Junior. E la cosa interessante fu che il senso parodistico del film in realtà non si ferma alla parodia, scusa la ripetizione e basta, perché è un film che poi riprende dei movimenti di camera, dei movimenti degli attori, facendo un po' il verso a come era stato fatto originalmente negli anni 30, e quindi ridicolizzando anche quell'idea di recitazione o di impostazione della regia, si è trasportata comunque in un cinema che era avanti di più di 40 anni, perché 31-73 erano più di 40 anni ormai. Quindi era anche una riflessione metacinematografica molto interessante, oltre che una parodia e basta.
E tra l'altro, ti svelo, che forse non lo saprai, che il DVD di Frankenstein Junior detiene il record di vendite per l'home video italiano, con oltre 500.000 copie vendute. Appunto, è stato il DVD più venduto della storia dell'home video in tutta Italia. Segno che è davvero un film che ha avuto questo successo anche lì per lì, anche quando uscì al cinema. Insomma, come succede spesso, no, poi con i film che acquistano in un certo senso un certo prestigio nel corso degli anni, anche con Frankenstein Junior è successo che, appunto, all'uscita cinematografica il successo non è stato dei più grandi, ma poi il passaparola, le battute, appunto, eccetera, l'hanno fatto diventare una delle commedie più spassose della storia del cinema. E questo, appunto, come hai detto te, hai svelato anche tu un retroscena, un particolare della storia. E insomma, Mel Brooks è uno di quelli che magari è stato anche in un certo senso sbeffeggiato per essere per fare delle commedie che alcune volte sono state etichettate anche come commedie trash,
sì,
eccetera,
esatto.
Però insomma i film di Mel Brooks a me personalmente hanno sempre fatto sganasciare dalle risate. Poi ma certo, poi c'è quello uscito meglio, uscito peggio, però insomma
questo per ammissione diretta di Mel Brooks,
sì,
magari ha detto non è il mio film più interessante, più divertente, ma sicuramente il mio film più alto. Ma infatti questo è un film,
certo,
che
vero,
ha un'importanza, ci sono citazioni, omaggi a Fritz Lang, a Murnau,
sì.
Veramente un film, e poi è uno dei pochissimi
film più cinefilo,
esatto, e penso sia l'unico in cui Mel Brooks non compare, perché io sapevo che non dovesse comparire proprio per scelta, perché lui poi sfonda sempre la quarta parete,
esatto,
quando lui compare sui film. Invece qui non volevano che succedesse, anche se poi lo fa Marty Feldman quando trova,
sì,
quando va a prendere il cervello di Hans Delbrück,
mi
sembra.
È vero, sì. E credo anch'io che non compaia in questo film, sì, Mel Brooks, è vero, c'è questa particolarità qua. E beh, Mel Brooks che non so quanti anni ha, ma insomma, ma comunque
di 90 ormai,
sì,
credo.
No, sì, anche di più secondo me. Adesso scusate, sono di una curiosità estrema, soprattutto quando si parla dell'età. Ha esattamente 97 anni, Mel Brooks, incredibile. sì, 97 anni, e credo abbia smesso di girare film, però insomma è ancora in vita il grande Mel Brooks. Allora Jacopo, io ti chiedo di pazientare 60 secondi perché dobbiamo mandare gli aggiornamenti del traffico, poi parleremo di... abbiamo pochissimo tempo, lo so perché ci siamo un po' dilungati nella parte iniziale, ma avremo un paio di minuti per parlare di un'altra uscita questo fine settimana. Resta lì.
Va benissimo.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Buonasera dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 11, dove si segnalano code per traffico intenso tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione Pisa. In A1 in direzione Bologna, rallentamenti per traffico intenso tra Calenzano, Sesto Fiorentino e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. Sempre in A1 è prevista neve tra il bivio con la variante di Valico Baccheraia e Aglio e tra Sasso Marconi e Calenzano, Sesto Fiorentino. Prevista neve anche su tutta la variante di Valico e c'è neve in A15 tra Pontremoli e Fornovo. Infibili per viabilità esterna che non riceve, code in uscita alla Strassigna provenendo da Firenze, rallentamenti tra la Strassigna e Firenze Scandicci verso Firenze. Per il ripristino di un incidente è chiusa l'entrata di Ginestra Fiorentina in direzione Firenze. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Stai ascoltando Nova Radio.
Eccoci qua, ancora in onda con la settima sessione, siamo sempre in collegamento con Jacopo Fioretti.
Buonasera, sempre io, sì.
Ribuonasera Jacopo, autore tra l'altro anche del sito Lega Nerd. Allora, abbiamo come ho detto un paio di minuti per parlare anche di un'altra uscita di questo fine settimana, di un film che è arrivato al terzo capitolo ormai. E si parla di Creed, giusto?
Creed 3, sì, cercherò di essere più sintetico.
Sì.
Allora, Creed 3 è sì, il terzo capitolo di questa saga, non so se è una trilogia, se ci sarà ancora altro, ed è la prima regia di Michael B. Jordan, che è protagonista storico sin dal primo capitolo del 2015 e interpreta il figlio di Apollo Creed, quindi rivale barra amico, l'amico nemico storico di Rocky. Per la prima volta nel franchise di Rocky, questo nasce come spin-off, però per il fatto che diventa una sequel, non c'è Sylvester Stallone, che è tra i produttori, ma non compare nel ruolo che l'ha reso più famoso durante la sua carriera. E sai, è un film che mette, diciamo, è la classica idea di spin-off barra sequel, appunto, barra remake delle saghe dei francesi importanti, come l'è stato per altri importantissimi. Quindi tende un po' a prendere degli elementi o delle trame che sono di altri film. Questo, sai, è un po' Rocky 3, è un po' Rocky 4, fanno questo giochetto di riprendere degli archetipi o dei personaggi da altri e poi li rimescolano, li ribaltano. In questo caso c'è Jonathan Majors, che è un attore in rampa di lancio, sarà Kang il conquistatore, il nemico massimo delle nuove fasi del Marvel Cinematic Universe, che in questo caso fa Damian Dame Anderson, che è un amico fraterno di infanzia di Adonis Creed, che ritornerà con il dente avvelenato, non diremo per quali motivi, e rappresenta un po', se vogliamo, secondo me, per come io l'ho letta, un po' l'idea della parte oscura dell'outsider, che invece è sempre stato in realtà il protagonista vero e proprio, perché Rocky Balboa, soprattutto nel primo Rocky, era l'outsider per eccellenza, quello che cercava un riscatto e che cercava di emergere, no? In una società che invece lo aveva sempre messo alle corde. In questo caso lui è visto in una chiave oscura, in una chiave negativa, ed è interessante come appunto riprendono anche questo ingrediente, che è quello base della saga di Rocky Balboa, e lo ripropongono qui in questa chiave opposta, diciamo.
Bene, e il film esce domani, giusto?
Esce
nelle,
domani, sì.
nelle sale italiane. Mi è parso di capire, anche un po' dall'accoglienza che ha avuto, che dei tre film su Creed questo forse è quello in tono un po' minore, non per forza di cose perché manca Rocky Balboa, non so se sei d'accordo.
No. Allora, in realtà anche per me lo è stato, In realtà questo è un film in cui si sperimenta un pochino di più, perché appunto è la prima regia di Michael B. Jordan,
sì,
ed è una bella responsabilità fare una prima regia in una saga così importante e così seguita a livello popolare,
dove lui poi si autodirige alla fine.
Esattamente,
anche, quindi
sì,
non è un doppio impegno.
E come tu sai bene, le saghe popolari devono avere un nucleo, un cuore sincero, mm-hmm, centrale, che riesca a parlare alle persone. In questo caso lo prova a trovare abbassando il target di riferimento, perché senza spoilerle troppo, gli incontri di box, che poi sono un cuore registico importantissimo, cioè hanno usato per la volta la Steady in Rocky, quindi per l'incontro con Apollo Creed, quindi l'anello registico è molto importante. In questo caso c'è una bella resa, ma è completamente diversa, è molto più quasi fantasy, oserei dire. Si è abbassato un po' il target, non direi di più, però ecco.
Non diciamo di più, non diciamo
oppure
di più,
certo, troppo.
Ok, quindi chi è fan della saga, e immagino appunto bisogna aver visto i due precedenti film per andarsi a vedere Creed, che esce da domani nelle sale cinematografiche italiane. Non so se hai scritto la recensione su Leganet.
Uscirà domani
la recensione, quindi chi vuole approfondire.
Chi
vuole approfondire potrà andare a leggere la tua recensione anche su Lega Nerd. Jacopo, io ti ringrazio e sicuramente
grazie,
ci sentiremo quanto prima.
Va bene. Okay,
ciao,
buona
Jacopo.
Serata,
buona serata a te. Ciao.
Rimane comunque insoluto il mistero dell'omicidio Gambino.
Oh, attento! Va bene che siete latitanti e vi dovete nascondere, ma almeno quando attraversate la strada fatevi vedere, però. No, no! Tony, ma che ci uccidi? Ti serviamo vivi!
Se tentate di chiamare la polizia siete morti. Se Padre Santissimo muore, siete morti.
E se sopravvive però gli rimane qualche strascico?
Morti!
Vorrei escludere del tutto il coso della testa. Quando uno sbatte...
Il trauma?
Il trauma cranico.
Poi finisce male. E se questo di persona sono 100 anni di galera?
Guarda chi c'è!
No!
Aiuto!
Vai!
Lei è una brava poliziotta. Il suo punto debole è stato sempre il suo fidanzato.
Il ginocchio!
Poduto.
Ma basta!
Nelle serie, un killer, prima di ammazzare a uno, si interroga se ci saranno delle conseguenze. Se fosse per voi, veramente le stagioni durerebbero una puntata. Netflix potrebbe chiudere.
E che tuo fratello non riesco a perdonarlo.
Quei due potrebbero insospettirsi.
Ma perché dovrebbero insospettirsi?
A mezzogiorno di dopodomani avrete i vostri piccolis.
Sta soffrendo tanto.
Veramente?
Le corna non vanno in prescrizione, le corna sono retroattive.
Credetemi, è un piano perfetto. Più facile a farsi che a dirsi.
Sparaci, Tonino.
Le 18.43, siamo ancora in onda con la 23ª puntata della settima sessione di mercoledì 1 marzo 2023. Abbiamo chiuso la parte dedicata al cinema, adesso apriamo invece quella delle serie TV, e quando si parla di serie TV non può che essere con noi anche Federico Vascotto. Buonasera Federico.
Ciao Daniele, ben ritrovato, grazie per l'invito e
grazie
ciao a tutti
te.
Gli ascoltatori.
Grazie a te di essere qua per parlare di una serie TV arrivata alla seconda e ultima stagione, che debutterà domani su Netflix, una serie tutta italiana con Ficarra e Picone, che si parla appunto di Incastrati, una serie che tra l'altro ha trovato anche un buon riscontro, un ottimo successo anche in vari paesi sparsi per il mondo, no? Che questa, sapete ormai, la particolarità di Netflix, che si arriva in tutti gli angoli del mondo, o almeno dove Netflix è disponibile, e pare che con la prima stagione di Incastrati Ficarra e Picone hanno riscosso un buon successo, tant'è che girava un video di Ficarra e Picone doppiati in brasiliano, cioè in portoghese, in spagnolo eccetera. Allora, però, che cosa succede in questa seconda stagione di Incastrati?
Allora, vabbè, la stagione, diciamo, mantiene le caratteristiche sostanzialmente che avevano fatto, come hai detto tu, la fortuna della prima. Poi essendo sostanzialmente una mafia story in salsa comica, diciamo, le mafia story sappiamo che funzionano sempre, ahimè, nel bene e nel male, no? A livello internazionale funzionano tanto quando sono drammatiche come una Gomorra di turno, quanto sono comiche, insomma, come Ficarra e Picone, che hanno, diciamo, mantenuto il loro modus operandi, diciamo, dai film che hanno fatto e dalla loro denuncia, no, tra una risata e l'altra, di tutto quello che, insomma, combina la mafia nel sud Italia, ma non solo, in realtà ci sono dei riferimenti anche al nord Italia, insomma, tutta Italia, tutto il mondo, anzi, perché nella seconda stagione abbiamo anche della mafia che arriva dall'estero, addirittura, per non farci mancare niente, e mantiene sostanzialmente le caratteristiche della prima, quindi l'autoironia su tutti i fronti del duo, e gli dà anche una conclusione, perché fin dall'inizio l'hanno raccontato anche in conferenza stampa, era stata pensata proprio per due stagioni, quindi troverete anche molti riferimenti, insomma, gli spettatori troveranno molti riferimenti della prima stagione, perché proprio fin dall'inizio si vede come era stato pensato, come un percorso di due stagioni, e quindi ogni domanda avrà una risposta, sostanzialmente avrà una spiegazione, ecco, tutto andrà al suo posto, ecco, non si fanno mancare nulla.
Certo.
Il tono è esattamente quello della prima, quindi, come dire, se vi era piaciuta la prima, se vi piace lo stile di Ficarra e Picone, questa serie io la consiglio. Se, come dire, non vi piace, è lontano dal vostro gusto comico, se vi sembra che la loro comicità per certi versi sia un po' vecchia, se vogliamo, nel senso, questa serie sicuramente non fa per voi, perché si vede che è fatta proprio per il loro pubblico, come dire, ecco, anche per il pubblico di Netflix, anche più giovane, però fin dalla messa in scena, diciamo, è molto vecchio stampo come commedia, ecco, per quanto abbia tanti riferimenti all'oggi e alla modernità, si vede che è impostata, insomma, in modo anche molto semplice, se vogliamo, però devo dire gioca in modo molto intelligente su, appunto, tutti gli stilemi delle storie di mafia, anche a livello proprio di regia, di inquadrature, no, di colonna sonora, che tra l'altro è di Paolo Buonvino, insomma, tutto molto giocato su quel fronte, poi ironizza su i due protagonisti, che sono ovviamente degli alter ego di Ficarra e Picone, infatti si chiamano Salvo e Valentino, cioè sono cognati, sì, come già è successo.
Loro spesso utilizzano i loro nomi nei film, in questo caso,
esatto,
nelle serie televisive, per i personaggi.
Sono cognati, come lo erano nella Stranezza, dove li abbiamo visti di recente, quindi insomma si rigiocano sui loro, uno è Valentino, quindi Picone, più timido, Ficarra più, tra virgolette, uomo di mondo, no? In questo caso super appassionato di serie, e questa è l'altra cosa su cui questa seconda stagione gioca ancora di più rispetto alla prima, cioè oltre all'autoironia sulla mafia e su tutti i problemi della Sicilia e su questa vicenda in cui loro si trovano, come da titolo, incastrati, ok, in questa seconda stagione saranno ancora più incastrati, gioca su giornalismo che oggi, diciamo, soprattutto a livello di cronaca e di cronaca nera, certe volte sembra non abbia il senso del limite, che siamo a la morte di Maurizio Costanzo, il senso chiesto alla De Filippi, ecco, hanno fatto anche questo esempio giustamente in conferenza stampa, perché qui si vede come, parlando di storie di mafia, di morti, di omicidi, spesso il giornalismo, insomma,
la morbosità, ecco, di certo giornalismo,
l'invenzione per fare rumore invece che per raccontare fatti e notizie,
sì,
capito, a volte succede,
sì.
E infatti uno dei personaggi più amati della prima stagione, che era Sergione, viene a una new entry che gli fa da alter ego, anche lui, che si chiama Bell'Uomo, e già dal nome, insomma, ho detto tutto. Ecco, si autoprende in giro,
sì.
Quindi c'è l'autoironia sulla mafia, su questo e sulle serie televisive, perché Ficarra è molto, se Salvo, il suo personaggio è super appassionato di serie televisive, se nella prima stagione avevamo la sua fissazione per The Touch of the Killer, in questa seconda c'è il prequel, The Look of the Killer,
vedi,
in cui il protagonista ovviamente è ringiovanito con un trucco esagerato, come fanno nei prequel, insomma.
Sì, sì. Tra l'altro, vedendo il trailer adesso, mentre mm-hmm. cominciavamo la nostra chiacchierata, in attesa della nostra chiacchierata, ho notato che appunto c'è dell'ironia, io ancora devo vedere, non so se tu l'hai vista tutta, cioè, ci sono anche delle battute sulle serie televisive, su Netflix.
Esatto, guarda, io l'ho vista tutta, l'ho vista tutta, quindi vi anticipo sì che ci sono anche proprio dei, come dire, degli strizzate d'occhio a Netflix, cioè senza fare spoiler, ci sono proprio citazioni buttate qui e lì, a un certo punto addirittura la regina degli scacchi, cioè proprio in casa, capito?
Ah, ecco, sì.
Quindi proprio, sì. Stavano a casa, si sono trovati bene, infatti hanno detto che comunque un'avventura che gli è piaciuta, mm-hmm. Quindi, come dire, hanno giocato proprio anche con gli stessi prodotti di,
esatto,
Netflix, insomma anche The Touch of the Killer nella storia va su Netflix.
Va su Netflix, sempre dal trailer ho notato che ci sono anche delle atmosfere western, non so se magari mi sono fatto un'idea,
sì,
sbagliata.
Quello è anche un'altra citazione, sempre voluta, quindi la seconda stagione, di questi mafiosi che vengono dall'estero, capito, e non aggiungo troppo per non in cui, sembrano dei cowboy, praticamente mezzi cowboy, mezzi messicani sostanzialmente, o dal cartello, ecco, che arrivano a, come dire, incastrare ancora di più i nostri protagonisti e la mafia, i mafiosi con cui hanno a che fare.
Ah, ecco, vedi.
E devo dire, però, il valore poi di questa seconda stagione, oltre a appunto Bellomo, questo giocare ancora di più sull'autoironia, no, sui colpi di scena, su queste cose qui, è anche che c'è un lato anche un po' drammatico ad un certo punto, proprio per, come dire, come messaggio di dover ricordare quello che la mafia ha fatto, diciamo, con le stragi, quelle famose, anche per,
sì,
le generazioni nuove, no? Che magari questa serie su Netflix, per caso, magari quei genitori la vedono, per dire, no? Che non conoscevano le stragi. E ci sono due momenti drammatici, uno con Tony Sperandeo e uno con Leo Gullotta, che sono, devo dire, molto,
okay,
molto toccanti, insomma, nel loro piccolo, un bel momento. Dire,
ecco. E che dire, che poi Ficarra e Picone sono, diciamo, due personaggi che abbiamo, hai citato poc'anzi La Stranezza, che è stato uno dei primi dei film italiani che ha incassato di più nel periodo post pandemico,
esatto,
prima che poi lo sorpassasse quello di Aldo, Giovanni e Giacomo. E poi però sono anche produttori non solo dei loro lavori, ma anche di altri film, sceneggiatori di un film che è recentemente uscito nelle sale, abbastanza inosservato, ma che ha avuto un'ottima responso dalla critica, che si chiama Spacca Ossa. Quindi, insomma, Ficarra e Picone sono impegnati su più fronti. Hanno detto, credo, proprio alla conferenza stampa, che adesso torneranno invece al cinema a scrivere un altro film.
Volevo dire proprio quello, sì, che li vedremo al cinema a dicembre, quindi due anni dopo, credo, no? Il primo Natale, se non vado errato.
Forse è passato anche di più. Forse il primo Natale era pre-Covid, se non sbaglio. Era Natale pre-Covid, sì, se non sbaglio.
Questi anni ormai ci sballano, no?
Esatto. Cioè, abbiamo passato quel periodo che ha sballato tutto completamente, in tutti i sensi.
No, torneranno al cinema con un nuovo film, quindi sul grande schermo, insomma, per Natale. Tra l'altro, quest'anno festeggiano i 30 anni di carriera, sempre in conferenza stampa.
Ah, vedi.
Quindi pensa, cioè, in occasione di, come dire, oltre alla seconda stagione di Incastrati, anche il film, ecco. Quindi per gli amanti di Ficarra e Picone, sappiate che quest'anno, proprio, insomma, li avrete in tutti
li avrete in tutte le salse, al cinema e in TV.
Esatto.
Perfetto, grazie Federico, grazie mille.
Grazie a te, è stato un piacere e ci rivediamo.
Ciao.
Ci
sentiamo presto. Ciao.
This is a story about everything. Life, career, marriage, money, friendships, and dissatisfaction.
Hi.
How all those things come together and make you question everything.
Eccoci qua, siamo ancora in onda con la settima ossessione, è partita anche un brano musicale, ma ci siamo e siamo arrivati all'ultima parte della nostra trasmissione. Ancora serie televisive, vado però a salutare un altro nostro ospite che è una voce conosciuta, Andrea Peduzzi. Buonasera Andrea.
Buonasera e buonasera a tutti, grazie per avermi ospitato.
Grazie a te di essere con noi anche in questo pomeriggio sera qui alla nostra settima ossessione. Allora, caro Federico, parliamo di una serie televisiva che esattamente una settimana fa ha fatto il suo debutto su Disney Plus nella parte insomma denominata Star. Si tratta di Flashman a pezzi, una miniserie televisiva che in America credo sia andata in onda su FX o su Hulu, ma credo che ormai siano diventati un'unica cosa, FX o Hulu, correggimi se sbaglio.
Non so se sei più, credo anch'io.
Se sei più informato di me su questo aspetto. Flashman a pezzi, tratto da un omonimo romanzo, però non voglio anticipare altro, lascio a te la parola.
Sì, tratto da un omonimo romanzo di Tati Brodesser Ackner, che è una giornalista, saggista, scrittrice americana, e il romanzo, che originalmente si chiama Flashman in Trouble, is in Trouble, anzi, è stato pubblicato, se non sbaglio, nel 2018, è stato pubblicato anche dalle nostre parti, ha avuto anche buon successo, no, pubblicato nel 2019, ecco qua. E la serie è stata sempre scritta dalla medesima autrice, poi con la regia affidata ad altri, ed è secondo me una delle serie più straordinarie che ci siano in circolazione adesso. Tra l'altro io nella mia recensione ho scritto che è forse già la mia serie dell'anno. Ovviamente sarei felice di essere smentito, perché
ci sono ancora 9 mesi a disposizione, diciamo.
È vero. Esatto.
Però ecco, diciamo, in un'ipotetica top 5 sicura, o top 10 ci sarà.
Faccio fatica a immaginarla fuori, perché è veramente di altissima qualità.
Raccontaci un po' di che cosa parla, per chi magari non l'ha vista e chi non ha letto magari anche il libro, così si fa un'idea.
Allora, è una serie veramente piena di roba, è anche difficile razionalizzare, ridurla a un riassunto. Volendosi, si può dire che siamo a New York, a Manhattan, anzi, per essere precisi, in una Manhattan pre-pandemia. Potremmo pensare che è il 2016. Credo di aver letto un articolo qualche giorno fa in cui si parlava di come sia stata ricostruita la Manhattan 2016 pre-Covid, che è diversa probabilmente da quella di oggi, ovviamente non ci sono stati. E Toby Flashman, interpretato da Jesse Eisenberg, è un quarantunenne, divorziato di fresco. Una moglie era, l'ex moglie è Claire Dance, che si ritrova a dover affrontare una nuova vita da single e a provare a fare la sua parte con i due figli. L'inizio potrebbe essere quello di una commedia, anzi dirò di più, di una commedia tra virgolette a trazione maschile, nel senso che si dà il punto di vista del personaggio principale, però attenzione, c'è una voce off, una voce fuori campo, ed è femminile, ed è quella, lo scopriamo dopo, dell'amica del protagonista, Libby Alstein, interpretata da Lizzie Kaplan. E quindi già questo è indiziario di come la serie, tutto sommato, è un racconto, è una cronaca a posteriori, non troppo diversamente da How I Met Your Mother, un'altra serie sempre andata a Manhattan, però in quel caso molto più virata verso la commedia. In quel caso c'è la commedia soprattutto all'inizio, però poi pian piano la serie si trasforma, o meglio, incorpora altre cose e inizia a diventare un manifesto di una crisi di mezza età per un'intera generazione, che poi è l'ultimo pezzettino della generazione X, cioè di coloro che sono nati tra la fine degli anni 70 e l'inizio degli anni 80, come appunto protagonista e come sottoscritto, tra l'altro, perché non ci sono anche visto molto. E si vedono questi tre amici, di nuovo Eisenberg, Lizzie Kaplan e un altro, interpretato da Dan Brody, che ripercorrono la propria giovinezza a partire da un viaggio a Israele, perché sono tutti e tre di confessione ebraica o di tradizione ebraica, diciamo così, e da lì in qualche modo fanno i conti con quella che è la loro, con quella che è la loro vita, con quello che è il loro presente, e da questo punto di vista sembra di assistere a un ritratto generazionale. Funziona bene, mi ha ricordato un pochino anche per quella che sono i riferimenti alla tradizione ebraica, anche per un utilizzo di metafore scientifiche, diciamo così, Russian Doll, che è una serie su Netflix molto molto interessante, quasi più Russian Doll ad esempio che Woody Allen, che sembrerebbe all'inizio la questo proprio il punto di paragone, anche per copertura,
anche per il titolo forse, esatto,
più che altro per il titolo italiano, che è un po' ingannevole,
forse diciamo solo l'ambientazione di Manhattan, dell'alta borghesia di Manhattan,
sicuramente un paio di situazioni,
sì.
Mi pare che quando c'è un bacio sul ponte che rimanda a quello di Annie, c'è un momento ad esempio nel museo, nell'oscurità, che secondo me ricorda un pochino la sequenza del MoMA di Manhattan, però ripeto, essendo una commedia legata a New York, un dramma di altri legato a New York, lo mangio un po' tazzi, però secondo me non è una cosa da Woody Allen, è una cosa diversa sia generazionalmente che anche come tema. E diciamo, per un po' porto avanti questo discorso sulla crisi della generazione che sembra non essere in grado di evolvere, di crescere, di parla anche di punti di vista, parla anche, fa un bellissimo discorso sul tempo, che è un punto cruciale della serie, dove quando dice tutto avviene contemporaneamente, a un certo punto la narrazione inizia anche a districarsi e a prendere, diciamo così, una piega quasi sovrapposta, linee sovrapposte tra feste e cose che succedono. È anche interessante come viene proposta, ed è fatto la stessa cosa che facevano in Russian Doll, o anche in un altro film recente, Everywhere, Everything Once, or, adesso non, ho sbagliato sicuramente la pronuncia del titolo.
Comunque, Everything Everywhere All at Once.
Esatto, bravissimo. E, che fa comunque un ragionamento sulle cose che succedono contemporaneamente. E questa è una parte della serie. Poi però succede una cosa molto interessante, cioè succede, c'è un mistero all'inizio della serie, cioè che il personaggio dell'ex moglie non la si incontra mai, appare solamente attraverso flashback e noi non riusciamo mai ad avvicinarla, sembra sparita. Quindi, tra l'altra parte del problema è che lui si deve occupare dei figli, si pensa addirittura ma cos'è, sarà morta, c'è una parte, diciamo così, di mistero su questa cosa. Poi in realtà la serie giustifica la voce narrante affidata a Lizzie Kaplan e in qualche modo fa una mossa alla Rashomon, che preferisco non anticipare anche per come funziona a livello della serie, a livello di colpo di scena, ma che di fatto indaga un trauma, anche un trauma piuttosto forte, un trauma pesante, e da lì in avanti si aggiunge, perché non è che cambia il discorso, però si aggiunge a un'altra prospettiva e soprattutto un'altra tematica molto molto forte, e secondo me è quella sviluppata meglio, perché viene mostrato come un trauma può cambiare la vita di un'intera famiglia, può impattare una vita di persone tutto sommato funzionali, che magari hanno dei precedenti complessi, ma come ce l'abbiamo tutti, nessuno di noi arriva a 41 anni, come viene fatto notare della serie, pulito, intatto e con tutti i tastelli al posto giusto. È normale nella vita accumulare qualche palla persa,
certo,
però può esserci arrancare. Un trauma più forte degli altri, esatto, però può esserci un trauma più forte degli altri che fa da catalizzatore, quel punto di sveglia problematico con cui magari prima bene o male si conviveva, essendo comunque tutti quanti noi persone imperfette, diciamo così, e che da quel punto di vista emerge, diventa un buco nero vero e proprio. Ma è veramente una serie scritta alla perfezione,
scritta molto bene,
di roba dove non c'è niente che però suona fuori posto, anche le cose più apparentemente distanti sono totalmente coerenti nel discorso generale.
Sì. Anche a me, io devo ancora terminarla di vedere, mi manca una manciata di episodi, però è una serie che secondo me racconta molto bene le delusioni a cui insomma vanno incontro in questo caso i quarantenni, insomma questa generazione qua dai 30 ai 40, e di chi è cresciuto anche con l'incubo e con questa spada di Damocle addosso di raggiungere per forza di cose nella vita un obiettivo per sentirsi realizzato, e monta continuamente questa ansia da prestazione per far sì che questo obiettivo sia facilmente raggiungibile. Quindi sì, ottima davvero questa serie. Abbiamo citato Claire Danes, Jesse Eisenberg nei panni del protagonista, Lizzie Kaplan, Adam Driver Adam Brody. Insomma, veramente un'ottima serie che vi consigliamo. 8 episodi disponibili già tutti in Disney Plus, sezione Star. Chi vuole approfondire, trova anche la tua recensione su IGN Italia, giusto?
Sì, esatto.
Su IGN Italia trova la recensione del nostro Andrea Peduzzi, che ringrazio e saluto. Grazie, Andrea.
Grazie a te, grazie a tutti per avermi ascoltato.
Buona serata, grazie, Andrea. Allora, noi siamo arrivati in conclusione anche di questa
di questo 23esimo appuntamento. Noi ci aggiorniamo come sempre la settimana prossima e vi invito, se avete perso, vi siete persi qualcosa, siete arrivati troppo tardi o volete riascoltare anche questa puntata, ad andare sul sito di Nova Radio, dove troverete da domani già il podcast della puntata. Su Spotify, Amazon siamo ancora indietro di qualche puntata, mancano le ultime puntate, ma tranquillizzatevi che nel giro di massimo una settimana saranno disponibili, compresa questa. Noi intanto ci sentiamo mercoledì prossimo, vi auguro una buona serata e vi lascio alle informazioni del giornale radio.